con IPR On Air, un ciclo di interviste condotte dai professori e personalità di Ateneo. Un modo per scoprire il futuro anche più immediato, tra nuove strade e nuovi modelli sociali, culturali, politici, economici e altro ancora. Il professor Gianfranco Marchesi intervista Edoardo Boncinelli.
Buongiorno professore, siamo in linea con questo appuntamento del programma Portare Conoscenza dell'Università di Parma e quindi le diamo il benvenuto. Io la presento rapidamente come genetista, filosofo, accademico italiano. Lei ha fatto una scoperta straordinaria su una famiglia di geni architetti che controllano il corretto sviluppo corporeo dell'uomo. Ha una laurea in fisica a Firenze, genetista a Napoli e docente alla Federico II, biologo molecolare al San Raffaele di Milano, direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste, una laurea ad honorem in filosofia a Palermo. È uno, insomma, dei più eccelsi esempi del superamento delle cosiddette due culture. Uno scienziato non settoriale che si interroga sul significato complessivo delle ricerche scientifiche contemporanee e ha la grande capacità di comunicare quello che accade nei laboratori dei centri più specialistici. Infatti straordinario è l'elenco dei libri da lei scritti, a partire dal 1986 A caccia di geni, e che hanno spaziato in campo genetico, neuroscientifico, biologico, nel campo della medicina, dell'antropologia, dell'evoluzione, della letteratura, per la sua grande passione per i lirici greci. Le siamo debitori di aver conosciuto Alcmane, Archiloco, Saffo, fino alla farfalla e alla crisalide, in cui lei si mostra scettico verso la filosofia, il suo ruolo nel mondo moderno rispetto alla sua tanta elogiata utilità nel passato. Ecco, la prima domanda che le pongo è proprio la sua opinione su questa difficile convivenza tra pensiero filosofico e scienza, tra la poltrona da un lato, razionalità a prioristiche, modelli teorici, e il laboratorio, esperimenti e misurazioni da un lato. Ecco, oggi cosa pensa di questo contenzioso storico tra filosofia e scienza?
Ma non c'è nessun contenzioso, perché in un certo senso si spartiscono i compiti. Perché qualsiasi essere umano o quale filosofo si alza la mattina e viene in mente una cosa, se è interessante e magari originale, è una affermazione. Questo naturalmente se non è già stato detto. Per secoli e secoli questa è stata la regola. Finché 4 secoli fa qualcuno si è chiesto: ma basta questo? Basta pensare una cosa e vedere che logicamente sta in piedi? O per sapere se è vero bisogna fare qualcos'altro? E come sappiamo l'Europa, con il nostro Galileo in testa, ha detto no, non basta. Ci vuole il ragionamento, ci vuole la logica, però bisogna anche fare delle prove materiali. Per cui si parla di scienza sperimentale. In un certo senso sono due vie parallele che non si incontrano, perché io posso chiedermi tutte le domande che voglio, anche le più profonde, e faccio, dice qualcuno, della filosofia. Ma se poi voglio trovare qualcosa di come funziona il mondo sul quale posso fare affidamento, perché il problema non è se è vero o non è vero, ma se posso o non posso fare affidamento, allora ci vogliono le scienze, oggi inevitabilmente sperimentali.
Bene. Quindi praticamente nel suo libro dice: la crisalide della filosofia occidentale ha custodito l'interesse per il mondo naturale fino a 4 secoli fa, quando l'avvento del metodo sperimentale ha segnato l'irreversibile rivoluzione che avrebbe liberato la farfalla della scienza dalla sua storica incubatrice, rendendola pienamente autonoma. Insomma, oggi la farfalla, non più gravata da un'inutile zavorra, può librarsi nei cieli della razionalità, perseguendo il progresso scientifico e tecnologico. Ma da quel che ho capito, insomma, i funerali della filosofia, da tempo annunciati, un po' per l'anacronismo e l'inefficacia dei suoi membri, non sono ancora stati celebrati. È così?
Certo che non sono stati celebrati, e questa è una frase famosa. La filosofia non finirà mai, come non finirà mai la poesia. Finché c'è un uomo che si pone domande, finché c'è un uomo che ammira il mare di mattina, ci sarà un filosofo e ci sarà un poeta. Questo è il nostro bello, è quello che ci distingue chiaramente dagli altri animali superiori, ma bisognerebbe che la gente capisse che questo va benissimo, ma non basta, ci vuole dell'altro. Il problema è che quando uno affronta questo, il problema dice sempre: ma voi scienziati volete escludere tutti gli altri. Ma io ho fatto filosofia per tutta la vita, ho letto letteratura per tutta la vita, ho dipinto quadri, ho tradotto i lirici e li voglio escludere. No, però sono due campi diversi.
Bene, quindi indubbiamente oggi lo scienziato deve essere anche un po' filosofo e il filosofo un po' scienziato. Insomma, l'uomo che pensa, sia esso umanista o puramente scienziato, gioca una partita a scacchi con il creato e ogni giorno è una nuova mossa e abbiamo bisogno di entrambe le strategie. Quindi la cultura scientifica e la cultura umanistica sono il viatico indispensabile oggi per una cultura e un'educazione attuale e proiettata al futuro.
Ma basterebbe dire cultura. La distinzione tra cultura umanistica e cultura scientifica fatta qualche anno fa ha solo lo scopo di mettere i puntini sulle i, perché purtroppo nella vita si incontra gente che sa tutto di Dante e di Leopardi e non sa nemmeno che cos'è un triangolo, e parallelamente c'è anche gente molto brava in fisica o in biologia che sa poco o nulla di letteratura. Di filosofia non credo che tutti ne sanno sempre qualche cosa. Quindi, fermo restando che l'essere umano può inclinarsi verso una cosa o verso un'altra, l'umanità nel suo complesso deve avere una cultura che non ne esclude nessuna parte.
Bene, bene. Adesso volevo chiederle un po' la sua opinione su alcune domande che ci pongono le innovazioni e il progresso della tecnologia oggi. Io posso dire che lo slancio verso il futuro che aveva animato, orientato le società moderne a partire dal Settecento sotto il segno del progresso è diventato un po' più debole a causa dell'incertezza che si avverte diffusamente, soprattutto quest'ultima pandemia, con la mancanza di lavoro, la crisi economico-finanziaria, il riscaldamento globale, il terrorismo, diventa sempre più difficile proiettarsi verso il futuro e pensare alle prossime generazioni. E anche per l'intensificarsi dei processi appunto di modernizzazione, di innovazione, di cui non si riesce ancora a valutare la portata e che seminano insieme paura e speranza, ma questo diminuisce drasticamente il pensare ad un futuro collettivo, di immaginarlo al di fuori delle proprie aspettative private. Ecco, l'ingresso di queste nuove tecnologie pone questa domanda che giro a lei: come coordinare la crescente rapidità di calcolo e di esecuzione di programmi da parte di macchine e dispositivi dotati di intelligenza artificiale e capacità di apprendere con la maggiore lentezza degli umani. L'accelerazione del tempo umano, lo slotolarsi dei pensieri, delle decisioni, degli stati d'animo, diciamo, non sarà possibile accelerare di più i nostri tempi di esecuzione cerebrale. Cosa dovremmo fare? Quali strategie? Quale nuova educazione, formazione? Quale nuova pedagogia per non diventare appendici stupide di macchine intelligenti? Cosa ci può dire in proposito?
Beh, io sto scrivendo un libro che avevo cominciato con mio amico Giulio Giorello, che mi ha lasciato solo, sulla democrazia, pregi e difetti della democrazia oggi, che è un compitino abbastanza. E lì io comincio dicendo, si dice sempre tutto è cambiato, non mi ci ritrovo, non capisco più nulla, ma che cosa è cambiato? Sarò riduttivo, ma io tutti questi cambiamenti non li vedo. Certo, ci sono cose che sono cambiate, siamo tanti, siamo sempre più longevi, siamo sempre più sani, sappiamo sempre più cose, siamo sempre più ricchi e siamo sempre più disposti a che chi lo desidera si metta al corrente delle ultime novità. Quindi è un problema gigantissimo. Fermo che è ineludibile, fermo restando questo, ogni tanto vede, qualcuno vede i suoi problemi. Di recente ho sentito un filosofo che va anche per la maggiore, che ha detto che bisogna stare attenti a non smettere di essere umani. Bella frase, anche lui. Venendo a noi con l'intelligenza artificiale, io sono sempre stato un appassionato di cibernetica finché ero ragazzo, perché ovviamente era un'avventura incomparabile. La stessa definizione di informazione è un evento del quale si parla poco e si comprende poco che importanza abbia avuto. Quindi tutti abbiamo avuto nel cassetto il sogno di macchine che fanno qualcosa. Pensavamo 40 anni fa che oggi ci sarebbero stati dei robot che portavano i bambini a scuola o che servivano a tavola. Non ci sono, ma ci sono tante altre cose. Perché non ci sono? Perché stare in piedi è una delle cose più difficili che possono esistere, mentre tirare su giù un ascensore per andare una lavatrice è relativamente semplice. Quindi la informatica a un certo momento si è vista perdere un po' di pubblico e si è autonomiata l'intelligenza artificiale. Fermo restando che intelligenza qua non vuol dire, come in italiano, grande intelligenza. Vuol dire semplicemente capacità di capire, perché intelligenza in inglese vuol dire questo, se no non ci sarebbe mai stato un intelligent service. Quindi intelligenza artificiale significa semplicemente capacità di ragionare e concludere da parte di oggetti non umani. Sì, non umani, ma fatti dall'uomo, però, progettati dall'uomo, concepiti dall'uomo. Noi siamo tutti contenti dei passi avanti che si fanno e siamo particolarmente contenti che in questo periodo se ne stanno facendo, se ne stanno facendo anche in Italia, essenzialmente grazie all'Istituto di Genova. Ma non ci facciamo illusione, è cambiato nulla. Se il stato ha avuto un'acceleratina, sarà più facile fare certe cose, più veloce, ma sostanzialmente da una parte c'è il progettatore, noi, dall'altra c'è la macchina, l'esecutore. Dice, ma in futuro non sarà così, può essere. Ma io in futuro non lo so prevedere. E tutto sommato sono scettico quando qualcuno lo prevede. Quindi, primo, non allarmarsi. Secondo, se è possibile entusiasmarsi e cercare di capire qual è la nostra specifica qualità. Siamo lenti, non abbiamo memoria, non siamo capaci di mettere insieme tante cose contemporaneamente come qua. Una macchina, no, qualcosa dobbiamo fare anche noi, perché noi abbiamo fatto le macchine, non le macchine hanno fatto noi. Quindi si tratta di abusare l'ingegno, tanto per cambiare, per trovare una maniera, questa sì, sempre più umana, di interagire con le macchine, le quali sì, forse un giorno ci domineranno, ma tanto io non ci sarò più, ma non ne hanno nessuna intenzione, perché non hanno nessun interesse. Una macchina non è sotto un processo di selezione naturale. Quindi di avere più potere, lei non se ne frega niente.
Giusto, sì, questo è molto importante. Ecco, questa interazione con le macchine è chiaro che presuppone un'educazione, una formazione un po' continua da parte delle persone. Qualcuno auspica addirittura proprio una long life education, quasi un'educazione come nell'esercito svizzero, che dopo una prima formazione vengono richiamate le persone per aggiornarsi continuamente. Ecco, esatto, bisognerà sempre aprire l'università anche sempre di più alle persone per non diventare appunto succubi delle macchine e non lasciare il potere in mano ai pochi, perché c'è anche il rischio di una oligarchia di potere per chi sa gestire le macchine, la banca dati e gli algoritmi, insomma evitare un'ignoranza di macchine. Come lei ha detto, l'interazione è fondamentale e una nuova pedagogia, una nuova educazione è auspicabile. Grazie professore, le volevo fare anche così, gradirei una sua riflessione sulla biologia dell'empatia e della socialità, che sono state messe a dura prova dalla pandemia, che ha comportato una clausura, un distanziamento sociale, l'uso delle mascherine. Noi siamo degli animali sociali, come già ci aveva detto Aristotele, siamo fatti di incontri e di relazione. La nostra socialità è stampata nel cervello, è iscritta lì come esperienza gratificante che libera endorfine dai centri edonici del cervello. Ed è un'esperienza gratificante per il grande servizio che ha reso alla sopravvivenza. Il vivere in comunità e in gruppo ci ha dato più chance a difenderci dai pericoli e a superare le minacce. Ecco quindi l'importanza dei neuroni a specchio, dell'ossitocina, nel declinare insomma la nostra solidarietà, il nostro altruismo, la nostra empatia. Come vede lei l'oggi e le conseguenze domani dell'impoverimento della comunicazione anche fisica tra le persone? Queste mascherine che impoveriscono ancora di più la mimica facciale e la comunicazione, spengono quel sorriso che lei ha studiato in passato come veicolo di disponibilità in amicizia, di captatio benevolenza, un sorriso che ha disarmato i nemici e che ci ha reso ulteriormente utilità nell'evoluzione.
Il sorriso e più in generale il volto sono fondamentali per noi. Il bambino, la prima cosa che cerca e quella che segue con più attenzione è il viso della mamma. E se pensiamo ai tempi in cui c'erano scorrerie, bande, cose, che il bambino si rendesse o non si rendesse conto di cosa accadeva, eventualmente facesse un sorriso accattivante, aveva anche un valore di sopravvivenza. Quindi noi siamo animali, Aristotele dice politici, perché Aristotele non è un rozzo, dice politici, che è un poco più che sociali. Mentre esistono degli interessi, degli insetti sociali o eusociali, che sono un campione di socialità, ma semplicemente perché geneticamente sono quasi identici l'uno all'altro. Noi abbiamo una buona socialità, come tutte le cose umane, un po' controllabile, aumentabile o diminuibile. In realtà, pensavo proprio in questi giorni, si è parlato per tutto l'Ottocento, per parte del Novecento, di solipsismo, una sorgente, una corrente filosofica che dice: io sono solo e non posso comunicare con nessuno. Qualche decennio fa era di moda il film sulla incomunicabilità. Ma cari signori, la scienza ha scoperto che abbiamo i neuroni spesso, i quali non ci hanno insegnato che noi comunichiamo, ma ci hanno spiegato come e perché noi comunichiamo. Cosa sono i neuroni spesso? Sono alcune famiglie di neuroni che stranamente sparano, cioè emettono segnali, sia che io prenda un bicchiere, sia che veda un altro prendere un bicchiere. Quindi la parola specchio è una volta tanto ben utilizzata perché riguarda sia il fare che il veder fare. Cosa sono i neuroni specchio se non la dimostrazione che non esiste il solipsismo, almeno che uno non lo voglia cercare? Siamo fatti tutti, questo ce lo dice più in generale anche la biologia, il DNA e così via. Siamo fatti tutti più o meno nella stessa maniera. Quando si viene al cervello e al sistema nervoso centrale, che è un po' particolare, ci sono degli altri puntelli, degli altri rafforzamenti perché non ci perdiamo di vista. Quindi la parola empatia, che è stata inventata tanto tempo fa e che ora come resilienza ci sta rompendo le scatole dalla mattina alla sera, empatia significa semplicemente io capisco quello che fai e talvolta anche quello che vuoi fare. Perché se stiamo facendo una lotta è fondamentale, perché se io non capisco quale mossa tu stai per fare, non posso fare la contromossa. Quindi empatia vuol dire mettersi nei panni di. Qualcuno dice che qualcuno ha molta empatia. Io non lo so, onestamente, se l'empatia si può misurare. Chi ce n'ha più, chi ce n'ha meno. L'empatia fondamentale ce l'abbiamo tutti. Qualcuno la educa e qualcuno no. E quindi questo si ritorna nel campo solito dell'educazione. L'empatia è una risorsa senza, ripeto, senza la quale non si fa niente, però bisogna ricordarsi che empatia è soprattutto mettersi nei panni di quelli con i quali non siamo d'accordo, perché mettersi nei panni di quelli con i quali siamo d'accordo non ci vuole proprio niente, non richiede nessuna particolare dote. Quindi l'empatia è un dato di fatto del quale la storia non è finita, abbiamo ancora tantissimo da imparare su questo argomento, neuroni specchio e così via. E secondo me ne vedremo delle belle, anche se io naturalmente sono a fine corsa, ma sono sempre molto curioso di sapere che cosa c'è dietro l'angolo. Secondo me sui neuroni specchio il bello deve ancora venire. Si può perdere la socialità? Si può perdere l'afflato sociale? No. Si possono avere delle sbandate, che sono successe tante volte nella storia, per cause esterne essenzialmente, o magari per cause interne di gravi malattie o di depressione, ma il senso del sociale, il senso dell'altro, non si può perdere. E secondo me, che se ne dica, a questa epidemia, che non so perché chiamano pandemia, abbiamo reagito abbastanza bene. Io ho un figlio che insegna a scuola e in poche settimane i professori, che non sono dei mostri di prontezza mentale, sono passati dall'insegnamento in presenza all'insegnamento telematico. A me questo ha molto sorpreso perché è la dimostrazione che, come si dice a Firenze, bisognino fa trottata vecchia, cioè quando c'è bisogno, sotto lo sprone ci si muove tutti qua. Quindi io, come al solito, non sono pessimista, ma traggo da questa vicenda degli aspetti positivi, e poi nel mio piccolo ho anche partorito una piccola teoria sulla povertà che ho scritto e che mi sto coccolando a seguito della pandemia.
Bene, grazie professore. Quindi si conferma che insomma gli altri sono la nostra droga benefica per il cervello. Diciamo che abbiamo un tesoretto umanistico di bontà, un software di bontà che con l'educazione e con diciamo, la cultura possiamo naturalmente
Io non direi
mantenere.
bontà, direi interesse per l'altro.
Benissimo. E quindi questa è
Interesse è
una,
un altro,
ecco.
eh?
Questa è una grande premessa comunque perché quello che è un'empatia forse di base congenite diventi senso morale ed etica sociale, di cui abbiamo tanto bisogno e lei giustamente ha detto che anche la scuola dovrebbe promuovere questo senso morale, diventare la scuola non solo una palestra di conoscenza e di scienza, ma anche una formazione di coscienza. Un'ultima domanda, se c'è tempo, la farei proprio al genetista. Che lei una volta si è domandato che fine ha fatto il sogno dell'immortalità, l'invecchiamento e la longevità. È possibile vivere più a lungo e bene? E in che modo? La biologia può aiutarci o solo l'evoluzione culturale potrà interferire con la biologia?
Ma perché invecchiamo e perché moriamo non è mai stato capito molto bene, anche se come al solito quando una cosa la sai è semplice. Però già Galileo diceva è inutile che pretenda di vivere in eterno, perché se io non me ne vado, gli altri come arrivano? Quindi basta secondo un pochettino pensare. Più difficile è capire l'invecchiamento, su cui ho scritto diversi libri e sono un po' il mio cavallo di battaglia. Però, al di là delle domande, è successo che la vita si è allungata di diversi decenni e anche in questo momento, ogni anno che passa, guadagniamo un trimestre di vita. Quindi, di fatto, è successo. Perché? Beh, per quello che possiamo capire, la genetica non c'entra solo il fatto che la nostra vita, che ne dicono i vecchi, è molto migliore di quella di una volta. Quando uno roda al passato, lo metterei volentieri in un vagone e ce lo manderei, perché evidentemente noi non siamo abbastanza seri da capire le differenze. Quindi noi, vivendo in una certa maniera, abbiamo acquistato molti anni di vita, non necessariamente di salute, perché poi c'è sempre il problema dell'invecchiamento, che però si sta studiando. Quello che potrebbe succedere è, visto che abbiamo imparato questa volta dalla genetica, quali sono i geni che vanno a vivere più a lungo e sono così potenti che possono far vivere un vermetto 10 volte tanto di quello che vive normalmente. Esistono dei geni della longevità che per ora non abbiamo toccato, ma che in linea teorica, perlomeno, se li tocchiamo, la vita aumenta di tanto. Io non so se si farà, non so quando si farà, però occorre sapere che tutto quello che abbiamo ottenuto praticamente senza fare nulla, per mangiare, riposarsi, stare al calduccio, può essere di molto aumentato mettendo le mani sui geni. Però tutte le volte che si mette le mani sui geni bisogna essere anche sicuri di non fare guasti, oltre che opere migratorie. Quindi teniamo il problema sospeso e godiamoci il numero di vecchietti che stanno a cibo. Io ho quasi 80 anni, non posso dire che sto bene, ma ho un sacco di amici che ancora, insomma, se la vedono proprio bene. godiamoci la vita e, se fosse possibile, diventiamo un pochino più saggi. In realtà, cosa vuol dire saggio? Saggio vuol dire pensare di più alla vita rispetto a quello che faccio quando ho 40 anni, perché vado sempre di corsa. I vecchi hanno questo pregio di avere più tempo. Questo tempo lo dovrebbero passare a scrutarsi e scrutare per capire di più.
Bene, professore, la ringrazio a nome dell'Università di Parma, grazie di questa sua lezione. Le auguro lunga vita comunque e ciceronamente cura ut valeas.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno.